Чака.
E benvenuti, bentornati, ben ritrovati all'ottava puntata del nostro nuovo format Avanzi. Ormai il format non è più così tanto nuovo perché appunto siamo già arrivati all'ottava puntata. E come avete sentito la voce della bellissima Irene.
Wow, che bello, detto così quasi mi emoziono.
L'ho fatto apposta per farla arrossire.
Invece la prima voce che avete sentito era quella della bravissima Ilaria, che io continuerò a fargli complimenti per questo insomma, la gestione di tutto questo programma tenuto sulle sue spalle.
No, in realtà no, è stata una bella cooperazione.
Ma sì,
e
sì,
soprattutto
sì.
Oggi abbiamo una novità, perché dietro le quinte non c'è il buon Gian, che ormai siamo abituati a vedere lì dietro come un essere immobile, sempre lì. Oggi c'è Valentina.
Ciao Vale!
Ciao! Quindi sì, lei sarà con noi quest'oggi, ci supporterà nelle numerose peripezie che sicuramente non mancheranno in questa puntata. E siamo arrivati alla puntata 8 e iniziano le due puntate dedicate alle nostre isole.
Che belle isole che abbiamo in Italia.
E soprattutto oggi iniziamo dalla Sicilia e la prossima puntata concluderemo
alla Sardegna,
di cui appunto, come vi abbiamo detto qualche puntata fa, Irene è una degna esponente portavoce e infatti sarà con noi anche la prossima puntata. Allora, come sempre, abbiamo degli ospiti che si sono gentilmente prestati per chiacchierare con noi e raccontarci qualcosa della loro vita universitaria e della loro cucina universitaria, che sono amici di Irene.
Si chiamano Gaia e Ignazio. Se volete salutare,
ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Sono ancora un po' timidini, ma sicuramente dopo che ci saremo sciolti un pochino andrà tutto meglio. Quindi direi che potremmo partire subito, ascoltare una canzoncina e poi iniziare subito a chiacchierare con loro.
E che canzoncina? Abbiamo
Mamma
Lady
mia.
Gaga con Perfect Illusion.
To be wrong, caught up in your show. Yeah, at least now I know.
E allora, eccoci qui, siamo tornati dopo questo inizio bomba
scoppiettante
e siamo pronti per iniziare la nostra intervista.
La nostra intervista ai nostri siciliani, vengono da due parti della Sicilia diverse, quali?
Termini Imerese, provincia di Palermo.
Noto in provincia di Siracusa.
Sembra che vi stiate presentando a un quiz televisivo.
Quasi.
Va bene.
Allora, continuiamo sulla linea del quiz. Da dove venite ce l'avete detto. Se volete ricordare ai nostri amici ascoltatori i vostri nomi, e magari prima nella fretta se lo sono persi, così facciamo un po' di momento serio.
Io mi chiamo Ignazio e vengo esattamente dalla parte orientale della Sicilia, esattamente dalla parte opposta di quell'altra lì.
Io mi chiamo Gaia.
Carini.
E viene da Palermo, dall'altra parte.
Sono di quei siciliani che da un momento all'altro potrebbero litigare perché si dice arancino, arancina, si dice la granita è nostra, non la granita è vostra.
Non è vero, ci siamo messi d'accordo prima, abbiamo decretato che la...
Si dice arancina.
Esatto.
Abbiamo deciso per tutti gli ascoltatori catanesi, peggio per loro.
Che non si sono presentati.
Per tutti i siciliani e gli italiani in generale.
Quindi arancina. Si dice arancina e la granita... È ancora granita. Un punto di
è
controversia.
È di Messina la granita.
Sì, ma anche quella si dice granita, va bene.
O granito. No, granito no, granito non ce lo beviamo. No, no.
Perfetto, quindi questi sono alcuni punti fondamentali che avete deciso di stabilire per la quieta convivenza in questa mezz'oretta che trascorreremo insieme. Ma voi siete qui a Torino perché?
Per studiare. Oh...
O così
siamo entrambi
dovrebbe.
Qui per studiare. Ci siamo ritrovati nella stessa classe con gli stessi, quindi ad essere amici e colleghi di corso. Frequentiamo il Politecnico e facciamo design. Io del prodotto e lei...
Di grafica.
Sì, spiace, sì, di grafica.
Anche se mi guardano male qua.
No, ma va. Assolutamente no.
E che Ignazio quindi... è uno di quelli ribelli, un po' scontroso. No?
Che cosa vorresti dire?
No, no. È callà.
Va bene, quindi due siciliani di due parti della Sicilia diverse si sono ritrovate qui a Torino nel corso di studi. E qui a Torino vivete insieme?
No.
No. No, 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 non mi piace. Non sia mai.
L'ho capito dallo sguardo, era un no fermissimo. No.
Sì, il suo no era veramente fermo.
Un po' cattivo, eh.
Ma non ci potrei vivere con lui.
Ah, ma neanche io. Però siamo molto amici, quindi siamo spesso amici. Ci vediamo, ci sentiamo. Io vivo, ad esempio, siamo in quattro in casa. Siamo due ragazzi e due ragazze. Sono io siciliano, il mio fedele coinquilino di La Spezia. Poi ho una coinquilina iraniana di Teheran.
Mamma mia!
Mamma mia!
Ti voglio molto bene. E poi una coinquilina che viene dall'Abruzzo.
Molto bene, era ironico?
No, non sto scherzando. Ah. Ci troviamo bene alla fine in casa, tra altri e bassi.
Quindi siete cinque?
Perché?
No.
Quattro.
Perché sono quattro,
scusa.
Si trovano giusto, bene.
Quattro.
Sì, sì.
Quindi c'è un certo equilibrio. Nelle case molto grandi c'è sia disequilibrio, equilibrio dato dal fatto
esatto.
Che sono tante teste.
La cosa bella è che tornando a casa non sei mai da soli e quindi a casa c'è sempre festa. Anche quando tu vorresti, non so, riposare, c'è festa. È una cosa fantastica.
E invece tu?
Io mi sono trovata una coinquilina di Agrigento.
Ah, ecco.
Per non andare troppo lontano hai deciso di rimanere in regione.
Non si sa mai, perdo l'accento, abitudini.
Non si sa mai.
Tra l'altro è una santa questa coinquilina, io la conosco, è una persona gentilissima.
Ciao Cri.
Salutiamola. Va bene, allora come siete organizzati nella vostra vita torinese per quanto riguarda i pasti, che è la cosa che più ci interessa?
Allora,
Gaia si alza la mattina alle 6 e comincia ad impastare la pasta.
Non è vero. Diciamo che all'inizio l'impatto non è proprio stupendo, però diciamo si sopravvive, ecco. Io vado avanti o di bresaola e salmone affumicato.
No. Madonna, contemporaneamente. No,
magari
no,
contemporaneamente no. Però magari capita di avere fame di qualcosa di sfizioso e allora si cerca su internet, che è la nostra salvezza.
Giallo zafferano.
D'accordo.
Ho scoperto Fornelli Fuorisede.
Bellissimo.
Oh, Fornelli Fuorisede. La ragazza che cura Fornelli Fuorisede era stata proprio ospite, non ad Avanzi perché non era ancora stato ideato, concepito nelle nostre menti, ma al programma di Non Solo Poli. Lei era stata una delle prime ospiti che avevamo avuto nella nostra stagione. Ci aveva appunto raccontato di come le era nata l'idea in quanto lei prima, lei per prima era stata coinvolta in quanto studentessa fuori sede in queste faccende di organizzazione domestica quotidiana. E allora era stata molto simpatica e ci aveva raccontato, ci aveva dato un sacco di spunti di quelli salvacena che davvero
sì,
altro che benedetto.
Ma perché, cioè, tendenzialmente noi non facciamo grandi spese, però con quelle poche cose alla fine si fanno dei pasti carini. Che non sono, ecco, non sono la presa o la presa dal frigo, olio, parmigiano e limone, ecco.
E sono piatti siciliani o sono piatti, diciamo, più generici? Quelli che vi piace cucinare, ti piace, piace la tua coinquilina cucinare qui a Torino?
Sì, cioè, la domenica è il pranzo della domenica siciliano, tendenzialmente.
Ah, vero. Eccolo.
Wow.
E fu così che Irene si stabilì a casa
ogni
mia
domenica. Ogni domenica.
A casa mia invece la situazione è totalmente differente. Noi siamo in quattro, la maggior parte delle volte non mangiamo mai insieme. Però io mangio sempre con il mio coinquilino, il mio fedele coinquilino. Ciao Antonio, ti voglio bene. E mangiamo spesso magari cose un po' dietetiche perché cerchiamo di mantenerci in forma.
Ah,
anche
qui
se
siamo...
poi hai capito?
Gli sportivi.
Ragazzi.
Palestra, proteine e tanto e tanta pasta. Però
tanta
spesso
chimica.
ci lasciamo andare, ecco. Invece ad esempio... parlavamo poco fa della mia coinquilina di Teheran.
Ecco.
La prima cosa che si potrebbe pensare è che bello provare dei piatti un po' particolari, eccetera. Mariam, stiamo ancora aspettando te. A lei non piace molto cucinare, ogni volta scherza con questa cosa. Però poi per il resto, insomma, ci troviamo bene. Tante volte prendiamo la pizza insieme.
La pizza come momento di unione.
Esatto.
L'hai detto con un tono.
Sarà anche per questa, per questa base
musica
che abbiamo oggi, che giustamente si sente che c'è in regia una mano femminile.
Sì,
c'è poco
da
fare. Ma quando arrivano le donne dietro le quinte, qui cambia tutto. E allora
diciamolo.
Oggi ci lasciamo un po' andare a questa, la pizza tutti insieme.
Magari con la cipolla e il tonno, magari.
Perché
sì.
No? Tra l'altro c'è un'altra
magari
cosa.
Magari fatta
dobbiamo...
con la sfoglia con la pasta... di base.
Ignazio fa una pizza stupenda con la pasta sfoglia già pronta.
Ragazzi, non ci vuole niente, non costa nulla, cose serie. Non lo dite a mia madre, per favore, perché potrebbe diseredarmi.
Un altro
come
piatto
figlio.
Stupendo, non so, lo vogliamo dire? Il toast. Col Guarda. Pomodoro e il salame. No, col ketchup e il salame. Mamma mia!
Parli delle mie bruschette, vero? Sì. Mamma mia, ragazzi.
Quindi anche tu, allora diciamo che in settimana tendenzialmente tu e soprattutto il tuo coinquilino ci tenete a mangiare piatti dietetici o comunque che
salutare,
vi permettono, esatto, di rimanere in linea.
Sì,
e c'è poi un momento in cui anche voi vi abbandonate alla tradizione anche qui a Torino oppure di la verità?
Dunque, diciamo che ci sono quegli sporadici momenti durante l'anno in cui arriva il pacco di giù.
Ecco, il pacco. Stavo aspettando dall'inizio della puntata la parola pacco. Perché da quando abbiamo iniziato a scendere verso sud, pacco è stata la parola più utilizzata dai nostri ospiti. Il pacco della nonna, il pacco che la mamma manda col corriere, il pacco che qualcuno, abbiamo intervistato una ragazza del Molise che si autoporta il pacco quando risale a Torino.
Tutta la regione poi.
Esatto, quindi il pacco.
Il mio bagaglio da stiva, ritorno da Natale, era pieno di condimenti già pronti, melanzane già fritte.
La nonna.
La nonna dentro che... friggeva.
Che intanto esatto stava ancora cucinando.
Ma la cosa più importante del pacco è l'olio. Per me l'olio al supermercato non si può comprare.
Ecco, questo ce l'ha detto per la prima volta ieri un ragazzo, la scorsa puntata, scusate, un ragazzo campano che ci ha detto la stessa cosa. Ci ha detto, per me una cosa irrinunciabile è l'olio. Io non posso tornare senza essermi portato il mio olio.
Ma sì, perché alla fine melanzane, sì, ok, condimenti
le trovi un po',
sono cose
riesci...
che si possono fare. Ma l'olio, quello fatto in casa, con le olive, cioè
un altro sapore.
Io sto sognando, per me è oro l'olio.
Io invece posso, io ho un problema con l'olio di casa mia in provincia di Cagliari. Perché da anni io mi rendo conto che l'olio che arriva nella mia tavola sa di carciofi. Dal momento in cui ho iniziato a mangiare carciofi mi rendo conto che l'olio sa di carciofi. Ma c'è una motivazione, perché viene prodotto,
carciofi sott'olio.
Viene prodotto vicino ai campi di carciofo e quindi si impregna di odore.
Davvero?
Di carciofi.
Per le radici? Delle,
sì, no,
delle
per
gli olivi?
Che gira lì, sì, sì.
Ah, io invece pensavo che deriva, cioè che le piante
le
fossero
olive...
vicine.
No, le no, olive sono
mi era
di
fatto
olive.
Un viaggio.
Le olive sono di olive, ah, ma okay. Gli stabilimenti di olio probabilmente sono vicini a campi di carciofi. E in Sardegna i carciofi crescono pure sotto le scarpe. Per cui io non riesco più a mangiare, a mettere l'olio crudo sull'insalata a casa mia, perché mi sembra di mangiare carciofi. Sempre, tutto l'anno.
E dopo un po' è troppo.
Magari sul pesce.
Mi è venuto in mente il fatto che mia nonna cucina dei carciofi ripieni di mollica.
Buoni,
che sono la fine del mondo.
Buoni.
Cioè, a me i carciofi non piacciono.
Ciao nonna.
Ma... momento Marcord.
Ripieni di mollica, pinoli, sono buonissimi.
Bene, allora, dopo questo momento in cui davvero mi sta venendo fame a dei livelli che non starò qui a descrivere, direi che potremo fare una piccola pausa, così tutti quanti ci calmiamo un secondo e poi ritorniamo qui con i nostri ospiti.
Oltretutto staremo ad ascoltare una delle canzoni più adorate da Ignazio, che è fissato con Ed Sheeran, è andato al suo concerto. Ogni volta che c'è una cena a casa sua ci propina tutti gli album di Ed Sheeran uno dopo l'altro. Quindi direi che ascoltiamo l'ultimo singolone successo mondiale, eccetera, 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 Shape of You. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day.
Voglio andare a casa.
A casa dov'è?
Eccoci, siamo tornati su questa sigla voglio meravigliosa.
Voglio andare a casa.
La casa dov'è?
Voglio andare a casa.
Perché è il momento di profumo di casa, il momento in cui i nostri due ospiti ci racconteranno delle loro tradizioni.
Sono indeciso su chi parlare perché è la prima volta che vengono in radio, giusto?
Va bene, parlo io.
Va bene.
Allora, nella mia famiglia, una delle tradizioni... con questa musica la Gavin
Go è sì, perfetta. Sì.
Nella mia famiglia, la domenica a pranzo si lavora, perché mia madre ha un ristorante, quindi spesso ci troviamo.
Ah, e allora tu sei l'uomo giusto.
Esatto, sono io, ragazzi.
Sei l'uomo giusto.
Nella mia famiglia sì, abbiamo un ristorante, quindi spesso ci troviamo a mangiare magari quello che si prepara per il menù che c'è durante
certo.
quel giorno. E quindi spesso mangiamo cose molto particolari. O spesso capita che mangiamo sempre le stesse cose perché magari il menù è lo stesso, anche ci cambiano solo le persone. E quindi una volta ricordo mio fratello disse: oggi come si chiama il filetto di maiale? Perché si cambiava il nome per poter cambiare qualcosa al menù. Era una cosa molto particolare, ci ha fatto ridere. Comunque, i piatti principali, soprattutto quelli che mangiamo a casa, in privato.
Esatto, quelli veri.
Esatto, potrà sembrare banale, ma sono le cotolette di mia nonna, che sono qualcosa di eccezionale, perché c'è una panatura che si stacca dalla carne e assume una forma, non so, di nuvola
divina.
Sì, una, sembra una nuvola di fucsia.
Si materializza.
Esatto. E poi ci sono diversi modi per poterla mangiare questa cotoletta, perché ci sono quelli che seguono il filone di tagliarla, dividere la carne dalla crosta, e quindi prima mangiare la carne, mangiare tipo quello che si deve mangiare perché si deve, il dovere.
E poi godersi
e poi
fino in fondo solo la crosta
di
esatto.
impanatura.
In questo frangente devi fare attenzione a eventuali fratelli, zii che potrebbero rubarti il pezzo buono, che sarebbe quello che tu metti di lato nel piatto
in agguato con la forchetta.
Esatto, non hai idea, le guerre puniche si parlava, sono scoppiate secondo me per qualcosa del genere.
L'impanatura della cotoletta della nonna.
La nonna Rosetta.
Ciao nonna.
Ciao Rosetta.
Ciao nonna. Lo volevo salutare tutti, però sono contento di salutarti. E poi un'altra cosa importante sono le focacce che fa l'altra mia nonna. Le focacce di mia nonna ogni volta partono la mattina tutti quanti, tutta la carovana, insieme a cucinare mia zia, mia madre, mia nonna, a cucinare queste focacce che hanno sempre qualcosa che non va, però poi sono sempre buone.
Giustamente.
Perché magari o sono troppo asciutte, o magari sono poco cotte.
Ma c'è l'amore dentro.
Sì, le patate sono tagliate troppo grosse, quindi non si
non
cuoce.
Si cuoce.
E poi perché la nonna, per antonomasia, non è mai soddisfatta di quello che cucina. La nonna vorrebbe sempre migliorarsi.
Non solo, la nonna vorrebbe sempre farti mangiare di più, sempre.
Anche.
Hai mangiato? Infatti, quando parliamo al telefono, la prima cosa che mi chiede è: che tempo fa qui a Torino?
Giusto.
Sì, ho mangiato. E poi si ho visto Corrado, una nostra parente che teniamo qui a Torino.
Teniamo.
Cioè, che abbiamo qui a Torino. Ciao Corrada. Che abbiamo qui a Torino. E quindi invece... sì, io metterei come nella top 2 le cotolette e le focacce. Tu invece?
Io
con romanticismo.
Io ho la parmigiana di mia mamma.
Mamma mia.
Mia mamma quando io arrivo giù si alza alle 7, inizia a friggere le melanzane, dopodiché imposta il timballo e dopodiché io arrivo, mi alzo, è tutto già pronto e inizio a mangiare puntualmente prima di mettermi a tavola.
Giusto.
Spizzicare.
Ehi, anche mia madre fa una parmigiana buonissima. Ah,
la mia
sarà vabbè, ma Gaia l'ha detto prima. Quindi
ciao mamma.
E invece la caponata nessuno di voi la mangia?
Sì.
Fredda sì. Al mare.
È uno dei piatti particolari del mio ristorante. La caponata va un sacco.
Si sta facendo troppa pubblicità.
Eh sì ragazzi, un posto fantastico ora.
E poi legata alla tradizione, la cosa che è proprio penso mi mancherà di più di mia nonna sono le sarde a beccafico.
Mamma mia, che buone.
Che sono?
Le sarde con la mollica, i pinoli, l'uva passa a volte.
Sì, sono un po' agrodolci.
Mamma mia, sì. Io non le ho mai mangiate. Però mi state ispirando.
Specialità. Ma poi buonissimo. È bellissimo perché raccontano di questi piatti guardando il cielo.
Sì, esatto, la cosa che più amo di mia nonna.
Sì, sì. E poi vabbè, gli anelletti a forno.
Ecco, degli anelletti, amici ascoltatori, parleremo anche dopo, perché la ricetta, promettiamo, è stata supervisionata da Gaia, la quale ci ha dato un piccolo consiglio in aggiunta che vi diremo dopo. Comunque sì, avrete a breve tutti gli ingredienti e le modalità di preparazione degli anelletti. Quindi non disperate, perché saprete anche voi almeno come cucinare un piatto tipico siciliano, o almeno per provarci.
Pranzo della domenica, comprate questi ingredienti e ce l'avete pronto.
Esatto.
Si può mangiare anche freddo?
Sì. Però vi posso dire che la mia coinquilina le ha congelati e scongelati senza problemi. Con ottimi risultati. Riscaldati in padella, ovviamente. Però. Così tutti
con
gli anelletti.
Un filo d'olio, ovviamente.
Tutti gli anelletti diventano croccanti ed è la fine del mondo.
Bene, invece per quanto riguarda, abbiamo chiesto di solito anche una parte legata ai dolci, che ci piace sempre molto, almeno a me personalmente. E qui andiamo a nozze.
Dovreste vedere i gesti o le facce degli ospiti.
I dolci, il mio
dolce. I dolci!
Il mio dolce è, cioè, io il cartoccio fritto con la ricotta.
Cos'è? Pastella, tipo.
Sì, la ricotta è quella dei cannoli, cioè la ricotta,
okay.
Con
crema di ricotta.
Crema
qualcosa
di ricotta.
Sugar free, ovviamente, senza zucchero.
Dolce è il dolce.
E poi sì, è pasta fritta con lo zucchero allora, o rotolata nello zucchero normale o con lo zucchero a velo di sopra, dipende. Poi sì, ci sono due dimensioni, quelli piccoli e quelli grandi. Tendenzialmente con un cartoccio grande si pranza o si
per due giorni di seguito.
Però cioè, scusate, io non ho capito, ma la pasta è diversa da quella dei cannoli?
No, è una pasta morbida.
Ah, ok.
Come un rollo, ecco.
Come un rollo.
Tipo un rollè.
Sì.
Tipo un rotolino.
Sì, un rotolino, ecco.
Ma di cosa?
Di ricotta?
Di pasta.
No,
mi sa
un rotolino con la ricotta dentro.
No, sì, esatto.
Ecco.
Esatto.
E poi cosparso o di zucchero a velo o girato nello zucchero normale.
Sì, sì.
Ma una scialacquata di cioccolato sopra non ce la mettiamo? No, no, si rovina la ricotta. Si rovina il gusto della ricotta,
devi,
ragione.
Devi sentirlo tutto.
Invece Ignazio, hai anche tu un dolce del cuore, un rotolino speciale?
Sì, un cannolo. Nella mia zona tipo è particolare il cannolo. Vabbè, penso sia famoso dappertutto.
Lui è più classico, vecchio.
È international. No, devo dire che conosco un'altra versione del cannolo, che noi lo chiamiamo cannolo 2.0, che serve un mille foglie fatto con una cialda simile a quella del cannolo, un po' più leggera. Considerate due foglie e vengono messe a mo' di grattacielo e tra queste sfoglie viene messa una ricotta che è simile a quella del cannolo ma più leggera, perché lavorata con la panna, lo zucchero e altri zucchero e qualche altro ingrediente che adesso non mi ricordo e che non posso rivelare qui in diretta. Ed è un po' più leggero del cannolo, e poi sopra si può mettere o del pistacchio originale di Bronte, necessariamente
di Bronte.
Grazie. Oppure delle
dissimilate dei falsi.
Delle, non so, gocce di cioccolata spesso si possono mettere, oppure semplice così. E questo è veramente.
Quindi
veramente
anche sul buono. Cannolo tu scegli la versione benessere del cannolo.
Sì, ma
il cannolo più leggero, sì, anche se esatto,
io
parliamo
di esatto. Sparare della crema di ricotta in Porta Nuova.
Esatto, è la stessa
distribuito
ricotta.
Della ricotta in mezzo a Torino. Se magari fossi passati da quella parte, magari
ne
capitava anche voi questa fortuna.
Bei tempi.
E questo era stato a seguito di una volta in cui eri tornato,
certo,
con un carico di cannoli ricotta.
No, con una busta di ricotta.
Sì, una busta sacca di Porsche ricotta. Piena di ricotta. Sì, mia madre
che
l'ha
buona.
Preparata apposta. Sì, ovviamente quando si viaggia i cannoli non possono essere riempiti prima.
Eh già.
Perché altrimenti la...
Di il termine
la
giusto,
crosta,
secondo me esiste.
La scorcia.
La scorcia?
Si ramollisce.
Si ramollisce. Utilizziamo un altro termine per dire si ramollisce.
Si
rammodda. Ragazzi, rammodda.
Si
ramodda.
Non lo so come si dice, ma vabbè.
In sardo si dice ammodia.
Vabbè, lasciamo stare queste cose strane. Si rammodda, ragazzi.
Si rammodda.
E quindi non si possono riempire prima. A meno che qualche designer bravissimo ha inventato, ha escogitato un modo per poterlo riempire prima e quindi poterlo trasportare in aereo senza perdere nulla. E il modo è ricoprire di cioccolata l'interno. E quindi diventa come un biscotto di cioccolato, come una barretta di cioccolata. E quindi la ricotta non si mischia, non si...
alla pasta.
Sì.
Non tocca la pasta.
Geniale, cioè, però c'è quel filo di cioccolato in più.
Che dispiace a tutti, ovviamente. Okay. Ragazzi, dispiace a tutti.
Che rovina tutto. Che rovina,
che rovina la tradizione. Va bene, invece ancora l'ultima domanda, perché a breve purtroppo dovremo salutare i nostri ospiti. Come sapete, siamo sempre qui che combattiamo la nostra battaglia contro il tempo per riuscire a dirvi più cose possibili nel meno tempo, poco tempo che abbiamo a disposizione. Manca ancora una cosa. Cioè, tutta la parte legata ai vini, ai liquori.
Ah, qua lui è l'esperto.
Lasciamo la parola di diritto a Ignazio.
Vini in Sicilia ce ne sono tanti, come ne abbiamo tanti in Italia. Il mio preferito, quello che bevo più spesso, è di una cantina che si chiama... non mi ricordo come.
Si chiama proprio, tra virgolette,
Murgo, non mi ricordo come.
Murgo, è a sede nei pressi di Catania, quindi bravi catanesi. Il Syrah è un altro di quelli che mi piace molto. Oppure tra i bianchi il Grillo. Ecco, è uno che sta avendo successo negli ultimi anni soprattutto. È molto particolare, lo puoi bere insieme anche con un semplice aperitivo o anche con del pesce, molto buono. E il Nero d'Avola, attenzione ragazzi, non si dimentica mai.
Vabbè, però, sempre nel cuore.
Se vogliamo parlare di cose proprio tipiche, nella zona di Taormina fanno il vino alla mandorla, è buonissimo, è un liquore.
Il vino liquore alla mandorla,
buonissimo, sì. Se vi capita, prendete.
Ma sarà fortissimo.
Quello è da bere magari insieme a un dolce,
come l'amaro, sì. Buono.
Ce lo consigliate?
Sì, assolutamente.
Assolutamente.
Certo. Vendono vari formati per tutti i gusti. Quindi.
Sì.
Sì, ma tra l'altro ce n'è solo uno, vino alla mandorla. Lo distribuiscono su Taormina e paesini limitrofi e basta.
Ah, quindi c'è un unico produttore di questo vino?
Sì, sì.
O farselo spedire.
O esatto, o metterlo in un pacco.
In un famoso pacco.
E guardarlo. D'accordo, io un'ultimissima curiosità prima di salutarvi. Si dice che in Sicilia si faccia colazione con la granita. Sì. È vero? È una diceria? È il falso?
Sempre.
Tutto l'anno.
In realtà la granita è qualcosa tipo che noi non vediamo come un pasto tipico del pomeriggio o della mattina. Ma d'estate, ad esempio, a me capita di pranzare con una granita e la brioche,
sì,
di fare colazione. O anche di cenare, perché tu magari vai fuori al bar, al pub, devi... magari non proprio al pub, al bar.
Al bar.
E prendi una granita e non ceni la sera. E quindi è qualcosa di...
ma perché la granita va accompagnata dalla brioche.
Necessariamente.
Ci tengo a precisare, ecco.
Perché se tu bevessi solo la granita...
perché io pensavo, io non potrei vivere a cena neanche d'estate bevendo una granita.
Vieni in Sicilia.
Ma poi, la granita si accompagna con la brioche, che per i torinesi la brioche non è il cornetto, il croissant. Sono due cose differenti, perché loro fanno confusione. Però è
torinesi,
giusto.
Quindi la granita con la brioche già è un pasto completo.
Però non ho capito, scusa, la brioche non è il cornetto, giusto?
Giusto.
E cos'è la brioche quindi per voi?
Quella che vedi in gelateria.
Allora, ha una forma rotonda e soprattutto sopra deve avere... anche tu usi queste,
sì.
Quella con un cappelletto sopra, una sorta di cappello.
Sembra
un cerchietto
provolina.
Un po' più piccolo, sì,
o una mozzarellina.
È la prima cosa da fare.
Io credo di non averla. Ma voi l'avete mai vista qui a Torino?
Certo.
Una
brioche? Forse nella gelateria.
Poco fa in gelateria.
Ah, in gelateria si trova.
È contentissimo di aver trovato una gelateria fantastica.
Ah, ho capito. Quindi la brioche
sono quelle
brioche che si trovano in gelateria, che tu vedi lì sopra quando entri in gelateria. Ah, ho capito. Ci sono arrivata anche
brioche
io.
E granita.
Brioche e granita.
Ma granite di vari gusti?
Certo.
O granite
diversissimi?
Tipo?
I posti che fanno le granite, tendenzialmente quelli seri, hanno almeno 5-6 gusti, anche una decina.
Wow.
Ma tipo... la granita original ha un gusto particolare?
Mandorla, limone.
Mandorla, limone, pistacchio,
limone,
mandorla, niente.
Limone, mandorla. Questo è
mischiati?
Sono quelli che mischiano le granite.
Caffè? Mia nonna la faceva all'anguria, buonissima.
Nel mio paese le fanno anche di gelsi Gelsi, e di peperoncino.
Sono come delle more.
Anche gelsi. Di pomodoro, di ciliegino.
Non sai cosa sono i gelsi?
Sì, 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 no. Adesso sì.
Non sai cosa sono i gelsi?
Un attimo di smarrimento. Però devo alberi, dire però. Che i gelsi da noi non, almeno in Piemonte
No, forse in Sardegna sono sicura ci sono. Li rubavamo anche dalla nostra scuola.
Probabilmente ci sono, ma non credo che vengano molto consumati.
Esatto,
sì.
Mangiati.
Ci sono i gelsi bianchi e i gelsi neri. Quelli neri macchiano tantissimo, ma sono più dolci.
Esatto.
Buoni, e quante buoni, cose buoni. Che ho scoperto in questa puntata, ragazzi. Uh-huh. Credo che davvero la mia prossima meta sarà la Sicilia, se non altro per andare a scoprire tutte queste cose.
Vorrei dire la Sicilia orientale, vero?
Si prende una gomitata.
Ovviamente, ovviamente. Va bene, allora noi ringraziamo tantissimo i nostri ospiti per essere stati con noi, siete stati simpaticissimi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Molto siciliani. Siete stati molto siciliani.
Siamo molto contenti che non abbiate litigato, che non ci siano stati motivi di dispute particolari. Chiaramente vi aggiorneremo se ora appena escono dalla saletta iniziano ad accoltellarsi per cose dette ma e rinfacciate, ma siamo i garanti, insomma, della loro salubrità. E grazie ancora.
Grazie,
grazie a voi.
Adesso direi che potremmo andare avanti, ascoltare una canzone e poi tornare qui perché ci spetta la ricetta.
Tantissime rubriche interessanti per voi, compresa una buonissima ricetta da fare subito, anche perché è abbastanza facile, posso dirlo.
Sì, sembra abbastanza rapida.
Sembra
come
abbastanza
sembra,
rapida,
poi chiaramente
già,
noi stiamo sempre semplificando.
È vero.
Allora, è il momento di andare avanti, di ascoltare.
Ascoltiamo Sail di Our Nation.
Allora, siamo arrivati alla ricetta salvacena. Io toglierei lo spicchietto d'aglio, che non piace a nessuno.
Io toglierei lo spicchietto d'aglio che non piace a nessuno.
Abbiamo invocato prima Benedetta e Benedetta è immediatamente comparsa.
Devo ammettere, c'è stato un periodo della mia vita in cui ero fissata con le ricette di... il menù di Benedetta.
Anche
si chiamava.
Anche io. Adesso ho visto, forse su Real Time, che Benedetta farà un nuovo programma cotto e postato.
Dai.
E non più cotto e mangiato.
Sempre più social. Cotto e mangiato
sì.
Era la rubrica di Studio Aperto, mi pare.
Ah, non lo so. Sì. Forse allora era cotto e mangiato che guardavo ogni tanto. Non lo so, però appunto ho scoperto che ci sarà cotto e postato. E sono molto curiosa di capire come si svolgerà questo programma.
Non saprei cosa aspettarmi, sinceramente.
Esatto.
Cioè fai il piatto, il
e
format sarà lo stesso, ma poi fai la foto da Instagram.
Può essere. Staremo a vedere. Comunque, questo invece è il momento in cui Benedetta diventiamo io e...
Irene.
Già la cosa mi fa ridere. Benedetta. E come vi abbiamo annunciato prima, vi parliamo proprio del timballo di Anelletti.
Che Gaia da dietro... Adesso si è spostata in regia perché ci teneva a sentire questa ricetta. Vuole che la diciamo bene. Ci ha già dato delle dritte, ha detto... Mi raccomando. E quindi possiamo dire che... Allora, lei provincia di Palermo. Si dice che per il palermitano la pasta non è un cibo qualsiasi, ma stabilisce un'importante linea di confine tra chi vive per mangiare e chi mangia per vivere. E lei ride già, perché sa che... Lei la vive un po' così.
Esatto. Cioè proprio tra i palermitani e il resto del mondo c'è questa scissione.
Gli anelletti, quindi, l'abbiamo detto, sono un formato di pasta. Giusto? Sono semplicemente... Lei annuisce. È un formato di pasta a forma di anello. Fa pure il simbolo congiungendo...
Anellino.
Anellino, giusto. Molto piccini. Anche grandi. Dice anche grandi.
Grandi.
I protagonisti principali sono gli anelletti. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 grammi di anelletti, 300 grammi di salsa di pomodoro, 150 grammi di caciocavallo ragusano, è la ricetta che abbiamo trovato, ma insomma, il gesto della mano di Gaia è emblematico, una melanzana media, una cipolla media, del pan grattato, dell'olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta. Gaia ci tiene fortemente a suggerire l'utilizzo di prosciutto. Vuole che ci mettiamo dentro del prosciutto.
Esatto, ci ha suggerito prima di mettere anche dentro del prosciutto. Ora, quando insieme andremo a vedere come si prepara, forse capiremo anche a che punto aggiungere il prosciutto. In ogni caso, dietro dalla regia, spero che ci dia segno del momento esatto. È qui che si aggiunge. Allora, il procedimento: dopo che avrete raccolto tutti i vostri ingredienti, dovete, in una pentola capiente dai bordi aldi, versare dell'olio, aggiungere la cipolla tritata e far soffriggere il tutto. Mi raccomando, questo lo dico io, non fate bruciare la cipolla. Sembra scontato, ma per uno studente universitario il primo soffritto può essere tragico.
È vero, tra una whatsappata e
esatto.
Un Facebook ti si brucia la cipolla.
Quindi,
come niente.
Diamo una regola di massima: i cibi non dovrebbero mai raggiungere il loro punto di fumo, vale a dire, le cose che bruciate in realtà sono dannose per la nostra salute. Cercate di bruciare meno cose possibili. E non la cipolla, perché se già qui sbagliate...
Avete rovinato tutto.
Esatto, se già sbagliate il soffritto, partite non solo male, di più. Quindi cercate di fare il soffritto. Dopodiché, non appena la cipolla si sarà dorata, dovete aggiungere la salsa di pomodoro, il sale, il pepe e lasciare cuocere tutto a fuoco basso per almeno una mezz'oretta. Non dimenticatevene, state nei paraggi, perché il sugo non dovrà risultare né troppo denso né troppo liquido. Anche questa operazione, in effetti, di valutazione della densità del sugo potrebbe non essere facile per tutti, però noi crediamo
in
voi.
Adesso, questo cosa vuol dire, questo gesto strano? Il sugo deve essere...
Ah, sta dicendo
deve
denso.
Deve essere stretto.
Stretto
questo
deve
è
essere.
Il gesto del stretto, della fretta anche, tipo stringi, effettivamente.
Esatto, è giusto. Deve essere stretto. Nel frattempo, mentre si stringe il sugo,
okay,
dovete...
Mettete da parte il cellulare e fate qualcos'altro di più costruttivo.
Esatto.
Tagliate le melanzane a cubetti. Giusto, dovete tagliare
giusto,
le melanzane.
Quindi praticamente la cosa è che con un occhio guardate il sugo e con l'altro e con una mano forse anche l'altra. Fate a cubetti la melanzana, poi la dovete friggere in una padella dove ovviamente dovete mettere abbondante olio extravergine d'oliva.
Se è di Palermo ancora meglio.
Ha quel gusto denso e buono che è irrinunciabile. Dopodiché, cos'altro dobbiamo fare?
Dovete mettere l'acqua nella pentola per l'acqua, per la pasta, aspettare che ovviamente inizi a bollire, versare gli anelletti e attendere il tempo di cottura degli anelletti, che insomma, a seconda della pasta che comprate, se è fresca sarà pochissimo, se non è fresca saranno quei 10 minuti abbondanti. Vabbè, dovete
esatto,
aspettare.
Esatto, cercate
aspettare.
Di regolarvi anche voi, perché noi qui non è che possiamo dirvi tutto, noi vi diamo dei suggerimenti. Dopodiché cercate anche voi di capire che piatto avete davanti.
Quindi mentre la pasta cuoce, voi tagliate il caciocavallo, ma non tagliatelo tutto, tagliatene ben due terzi e una parte, cioè l'altro terzo la tenete da parte.
Perché poi col caro vecchio olio dovrete ungere un recipiente in ceramica, in ceramica da forno, nel senso che deve resistere ad alta temperatura, vi prego, spolverizzarlo col pan grattato e riempirlo con gli anelletti conditi e con un'ulteriore spolverata di pan grattato. Quindi finite la cottura gratinando in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti.
Secondo me è fattibile. Secondo me per il pranzo della domenica è fattibile.
Secondo me anche. Giusto, ci sono quei due punti in cui...
Il prosciutto dove lo mettiamo?
Ecco, il prosciutto.
In mezzo. Uno strato di prosciutto. Neanche tagliato cubetti. Uno strato.
In effetti sembrava un po' leggerina, questa...
Di caciocavallo, sì. Anche spolverato sopra, mi
sì,
raccomando.
Sì, giusto. Il prosciutto mancava. Benissimo, quindi noi vi lasciamo pronti alla vostra ricetta siciliana.
Ti spiegherò se vorrai con calma.
Lost. Ed eccoci, abbiamo e stiamo ancora ascoltando in sottofondo Lost in the Supermarket dei The Clash.
Appena ricordata che dovrei andare al supermarket a fare un po' di spesa, comprare il caciocavallo.
Anche no, io dovrei andare, però io, meno male che io ero qui nello staff di Avanzi e nessuno è venuto in mente mai di intervistarmi per quanto riguarda la cucina, perché quando sono qui a Torino io, è meglio che non si dica, faccio la spesa delle ore improponibili.
Anch'io.
Veramente indecenti, che da quando, tra l'altro, ho un supermercato sotto casa che è tiene aperto fino alle 11, sono la persona più felice del mondo.
Io non posso dire niente perché ho di quelli grandi catene di supermercati che stanno aperti 24/7.
Che sogno!
Una volta mi hanno mandato a casa a mani vuote, volevo mangiare del sushi, ma non si può più comprare dopo che scatta la mezzanotte, perché l'azienda che lo produce, la Sushi Daily, dice no.
Che tristezza, vietato. Però.
Sì, era mezzanotte e sei minuti. Parliamone.
Brutto. Allora, questa canzone, come sempre, l'abbiamo scelta per un motivo, perché parlava di supermercati, grandi contenitori di cibo. Questo brano dei The Clash è contenuto nell'album London Calling.
È famosissimo.
Il supermercato. Sì.
Il più famoso.
Mi ha fatto ridere proprio l'espressione di gioia con cui Irene l'ha detto. Giustamente, reduce da Track 01.
Forse davvero il più famoso dei Clash.
Non si può dire di no. Allora, questa canzone, il supermercato, che è il luogo in cui la maggior parte di noi si reca con assidua frequenza, oddio, più o meno, per procurarsi il cibo, diventa il simbolo di un dedalo di consumismo, divoratore della vita del cittadino del mondo capitalista, che sin dalla giovane età è escluso, alienato dalla società stessa, in cui c'è un'offerta speciale personalizzata per ognuno e quindi di conseguenza nessuno è davvero speciale.
Alla fine compriamo tutte le stesse cose.
Eh già, ed è un bel gioco di parole questo.
Infatti proviamo, diciamo, soddisfazioni surrogate come il raccogliere coupon. Io ho il frigo pieno di offerte appiccicate con magneti, perché magari vuoi quella cosa che se ne compri 5 confezioni ti fanno 50 centesimi di sconto. Il supermercato, quindi, nel caso specifico della canzone, quello di cui parlano i Clash, era The International di King's Road, immagino di Londra, sì.
Sì, nella zona ovest di Londra. E quindi, bene, questa era la ragione per la quale l'abbiamo scelta per voi, perché
Andate a visitarlo. È un pezzo di storia del punk inglese.
Esatto, già. E poi ha dato i Natali a questa canzone.
Allora, la storia è questa. Se io vi dicessi
ultima pillola, ultimo giro, ultima corsa per la puntata numero 8.
A fine puntata diciamo sempre la parolina magica che ti dovrebbe far pensare al cibo, anzi spesso fa pensare al cibo, sempre fa pensare al cibo, perché sì, la scegliamo apposta, altrimenti cosa ci stiamo a fare qua?
Che burlone che siamo.
Che burlone in questo caso.
Burlone.
E invece la parola di questa sera è burrone.
Burrone. Quanti di voi, sicuramente ciascuno di noi almeno una volta nella vita, ha pensato che burrone avesse qualcosa a che fare con il burro? Perché purtroppo siamo portati nella nostra mente a fare delle associazioni molto molto semplici, per quanto ci spacciamo per essere complicati.
Anche
il nostro cervello fa sempre un primo click semplicissimo e poi si lancia
negli esercizi
grandi ragionamenti.
Lessico dell'elementario, mi ricordo, quando dicevi tacco, tacchino, burro, burrone.
Esatto.
È quello.
Proprio così. E invece noi abbiamo deciso di risolvere questo dubbio esistenziale, cioè se proprio burrone derivi da burro oppure no. Ebbene, no, perché la parola burrone è un cosiddetto falso alterato.
Sì, che se tu metti one o ino alla fine
non significa che la parola, la prima parte sia della parola originaria,
sì,
no?
Non stai ingrandendo originario niente e non stai rimpicciolendo niente.
Quindi il burrone non deriva da un grande burro, anzi la sua etimologia non ha nulla a che vedere con quella del termine burro, perché deriva da borro, che è la forma del greco bizantino, forse ravennate, che deriva a sua volta da botros, che significa voragine.
Wow, quante cose si imparano qua.
Esatto, in realtà credo che non sia neanche così, perché io mi ricordo che batros in greco significa, batros è profondo, quindi batros sarà la profondità, ma questo potrebbe essere un mio errore.
Ma davvero?
Eh già.
Quante
greco...
cose si imparano stando con Ilaria che ha studiato greco e io no.
No, sono quelle cose, quei nomi che ti suonano e che ti rimangono in mente.
Cioè tu stai parlando di greco bizantino.
Raga, ogni tanto ho avuto una fase brutta nella mia vita.
In cui parlavi solo in greco. No, in cui antico.
Ho studiato queste cose. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande.
Ciancio alle bande.
Irene. Siamo al 55esimo minuto. Wow. Ed è giunta l'ora purtroppo per noi di salutarvi.
Sì, però non temete, ci sarà un'altra puntata che parlerà della Sardegna.
E già, e sarà la nostra puntata numero 9. Noi ringraziamo tantissimo Valentina per averci sopportate quest'oggi e supportate dalla regia. Ringrazio Irene che è stata qui con me, ci siamo veramente divertite. Gli ospiti ultra simpatici che ci ha portato proprio lei.
Ignazio e Gaia, li salutiamo. Gaia è ancora qua e può farci gli occhietti, può fare la manina.
Dolci.
Ciao!
E io
ringrazierei di nuovo Ilaria. Molto
grazie,
brava, e grazie mille per questa bella oretta.
Quindi vi ricordiamo che il nostro viaggio non finisce qui. Oggi abbiamo iniziato come si dice, il pacchetto isole.
Il pacco da giù.
Per rimanere in tema, l'isola di oggi è stata la Sicilia. E nella prossima puntata avremo con noi la Sardegna. Quindi
e
state pronti, perché sarà bello, bellissimo come sempre. Grazie ancora a tutti.
Ciao!
Per chiudere ascoltiamo un pezzo molto bello degli Imagine Dragons.
È anche carichissimo.
Anche carichissimo.
Si chiama Radioactive. Sweating my rust, I'm breathing in the chemicals.